oggi stavo leggendo un articolo, Tommy, sul brand Made in Italy, che è il terzo al mondo come valore. E questa notizia un po' mi ha sconvolto. Tu non so se eri a conoscenza di quanto sia importante il brand Made in Italy.
Sì, bah, ti dico, l'ho sentito, però allo stesso tempo non ho mai guardato troppo bene l'Italia, nel senso che mi sono sempre concentrato sul mercato americano o mercati esteri, e infatti mi manca un po' la parte di imprenditoria italiana e di aziende italiane. Non so se tu ne sai di più o conosci qualcuno che ne sa di più.
Guarda, io mi sono letto un po' di articoli, ho guardato anche qualche video per conoscere qualcosa di più, però mi sono ricordato di avere un mio amico che è un mio collega della Bocconi, che condivide con me la mia passione per l'innovazione, per il business, che è molto ferrato sull'argomento. Si chiama Tommaso Cremonini e adesso lo chiamiamo.
Ciao Tommy, ciao Stefano.
Come ti descriveresti e se hai fatto delle esperienze o comunque perché conosci così bene questo settore?
Allora, io sono uno studente del terzo anno di economia e finanza, studio alla Bocconi, sto facendo una tesi sulle imprese familiari, che è un argomento che a me interessa molto, e interessa perché io faccio parte di una famiglia che gestisce, diciamo, un'impresa piuttosto grande a livello nazionale. L'azienda si chiama Gruppo Cremonini, è la più grande azienda agroalimentare italiana e opera in tre settori: produzione e distribuzione di carne e distribuzione di prodotti al food service e ristorazione. Il mio obiettivo è di lavorare all'interno dell'azienda e di dare un contributo forte alla crescita di questa impresa, e sicuramente mi piacerebbe trovare talenti al di fuori della mia famiglia, manager molto bravi che possono supportare l'azienda in una crescita futura. Comunque l'impresa è già molto managerializzata e di tutte le società controllate, tutti i manager sono esterni alla famiglia, quindi il nostro modello è già uno di quelli che si può definire modello di successo per quanto riguarda la governance, ma sicuramente il ruolo di una famiglia imprenditoriale, a mio avviso, deve essere sicuramente quello anche di riuscire ad attrarre talenti, e io spero di riuscire a supportare la mia famiglia in questo.
Avevamo una domanda, ovvero, non so, più che altro te, Thomas, avevi qualche domanda sull'argomento?
Sì, boh, in generale tu mi sa che hai un'ottica migliore su di noi, sul Made in Italy e su come l'imprenditoria italiana sta andando avanti in questi anni e magari anche in questo periodo di difficoltà sul coronavirus.
Allora, per prima cosa volevo parlare di com'è composto il sistema delle imprese italiane. Al di là delle 100 imprese grandi che ci sono, come quando dico grandi parlo di un range di fatturato da 500 milioni in su. Poi, nella struttura imprenditoriale italiana ci sono migliaia di PMI, che sono definite multinazionali tascabili, che sono molto competitive all'estero. E che caratteristiche hanno? Sono molto internazionalizzate, hanno un know-how che è unico all'interno del loro settore, però hanno anche dei punti deboli: sono sottocapitalizzate, soprattutto se paragonate alle PMI francesi e tedesche, e sono poco aperte a un management esterno, perché comunque la maggior parte di queste imprese sono di proprietà familiare. Quindi sono sì leader, che potrebbero essere leader globali nei loro settori, però hanno degli ostacoli da superare per poter crescere. E penso che il contributo di gente molto, diciamo, formata potrebbe dare un aiuto molto grande allo sviluppo di queste imprese e di tutto il sistema imprenditoriale italiano.
Una domanda da parte mia. Tu hai detto che queste imprese potrebbero avere una rilevanza a livello mondiale. Secondo te, com'è che si potrebbe sfruttare le potenzialità italiane o comunque aprirsi un pochino di più al mondo?
Allora, tornando comunque al discorso di prima, ci sono settori come ad esempio quello della moda, che è già consolidato, quello dei materiali per l'edilizia, che è comunque un settore già molto forte dal punto di vista internazionale, però può ancora crescere molto, mentre invece il settore che secondo me ha più potenzialità è quello del food, un settore dove ogni anno, a causa della contraffazione dei prodotti italiani, il cosiddetto Italian sounding, ci sono perdite per il settore agroalimentare italiano per più di 100 miliardi di euro. Questo perché? Questo perché gli altri paesi sono più bravi di noi nel fare marketing, nel fare comunicazione. riescono a venderti una pasta facendola sembrare pasta italiana anche se è prodotta in America. Pensate che il 90% dei formaggi, definiti formaggi italiani, consumati in America non sono prodotti in Italia. Quindi cosa si potrebbe fare per fronteggiare questo problema? Sicuramente la prima cosa da fare è fare pressione a livello politico istituzionale. Infatti da pochi anni è nata in Italia un'associazione che riunisce le più grandi imprese agroalimentari italiane che si chiama Filiera Italia, con il puro scopo di fare lobbying. Però ovviamente fare lobbying non basta, quindi cosa serve? Servono capitali, servono fondi di private equity, servono operazioni di M&A, cioè fusioni e acquisizioni, per fare in modo che queste imprese crescano e diventino sempre più grandi, perché il modello piccolo e bello, che è molto spesso esaltato in Italia, non funziona più. Serve che queste imprese crescano, si aprano a capitali esterni e management esterno.
Eh sì, quello che hai appena detto è una cosa che mi ha fatto sempre arrabbiare, ovvero che l'Italia non sia mai riuscita a sviluppare al massimo le proprie qualità culinarie e nel mondo del food. Per dire, quando io sono andato l'anno scorso a New York, Olive Garden è una catena statunitense di cibo italiano, o anche molto più semplicemente qua in Italia vediamo Domino's Pizza, che è una catena statunitense che vende pizza anche in Italia. Quindi stavo pensando, è perché noi siamo un pochino meno forti, possiamo dire questo, cioè bisogna cooperare meglio tra le istituzioni e le aziende.
Allora, per quanto riguarda il mondo della ristorazione, secondo me la questione è che in Italia non è mai stato visto come un business, diciamo, scalabile. Molto spesso i ristoranti, per quanto potessero essere di successo, erano gestiti da famiglie come piccole imprese, e invece gli stranieri sono riusciti a copiare il know-how italiano, ovviamente non in modo neanche paragonabile, perché se un italiano va a mangiare da Olive Garden probabilmente pensa che sia il posto dove ha mangiato il peggio nella sua vita, però loro sono stati bravi nel creare un concetto e nel farlo espandere. Ci sono secondo me degli orizzonti positivi da questo punto di vista, perché in Italia stanno nascendo molte start-up della ristorazione. Posso citare per prime Mi Scusi e Pescaria, oppure anche il gruppo Good Eat, che ha brand come Nima al suo interno. Stanno crescendo e magari la ristorazione, diciamo, di concept può essere sicuramente un settore dove l'Italia può puntare e può crescere.
Ripensandoci bene a tutta la questione di come sfruttare al meglio le potenzialità italiane, è quello di vendersi meglio. Per cui una scelta potrebbe essere quella di investire maggiormente sul marketing. Tu non so se avevi visto anche te il video su Nerio Alessandri.
Sì, ho visto quel video lì qualche giorno fa, è un video secondo me molto interessante che consiglio a tutti di guardare. Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym, uno dei più grandi imprenditori italiani e uno che ha esportato il Made in Italy nel mondo. Lui parla del fatto che, secondo la sua opinione, gli americani sono stati molto bravi rispetto a noi nel marketing, cioè nel riuscire a comunicare, e l'Italia ha delle potenzialità enormi, perché nella produzione dei prodotti e nei servizi in moltissimi settori ha un know-how che nessuno ha a livello mondiale. Quindi il motivo per cui non riesce, diciamo, spesso a emergere è perché non riesce a comunicarlo, non riesce ad arrivare al consumatore finale. Sicuramente è importante per le aziende italiane, in un'ottica futura, di avere sempre più esperti di marketing. Il marketing una volta era una disciplina, diciamo, quasi filosofica, cioè quelli che facevano marketing si basavano sicuramente su dei dati, ma si basavano anche molto sul loro intuito personale, diciamo. Invece ora il marketing sta sempre più diventando una disciplina tecnica, quindi servono figure tecniche che riescano a raggiungere il consumatore finale. Si può pensare anche solo al settore del turismo. L'Italia ha la metà dei turisti della Francia e quasi la metà di quelli della Spagna. Questo sicuramente solamente perché non riesce a fare marketing in modo efficiente al settore turistico, ma è uno dei tanti settori italiani che potrebbero crescere se riuscissero a raggiungere i consumatori, se riuscissero a fargli capire quanto l'Italia è piena di eccellenze in determinati settori, e per fare questo servono giovani motivati e competenti, e sono certo che molti giovani italiani daranno un contributo importante nella crescita di imprese nel futuro.
Sì, Tommy, guarda, ti do ragione. E la cosa che a me viene in mente, come ho sempre parlato con Ste, è mi chiedo quali opportunità hanno i giovani e qual è la loro importanza nel cambiamento che vogliamo vedere in Italia. Tu ti riferivi al mondo del marketing, perché io sinceramente da giovane ingegnere ho sempre visto il mio futuro all'estero, se non in America, comunque in altri paesi, magari anche europei, ma più avanzati. Quali sono secondo te le opportunità che hanno i giovani qua in Italia e perché possono cambiare il mercato italiano?
Allora, molto spesso quando si parla di disoccupazione, di mancanza di opportunità in Italia, è un po' una generalizzazione, perché se si prende la media nazionale sicuramente non siamo fortissimi da quel punto di vista, però l'Italia è spaccata in due parti che sono molto diverse tra loro. Il nord Italia è una delle zone con la maggior occupazione d'Europa, quindi in quest'area d'Italia sicuramente i giovani hanno già ora e avranno in futuro tantissime opportunità lavorative. Per quanto riguarda il settore dell'ingegneria, in particolare dell'ingegneria informatica, e diciamo che adesso secondo me in qualsiasi paese uno vada c'è una fortissima domanda di ingegneri informatici. Un ingegnere informatico non per forza deve lavorare nella Silicon Valley, perché comunque il digital è un settore che tocca tutti e toccherà sempre di più qualsiasi settore in futuro. Probabilmente non esisterà mai più un settore che è puramente fisico e non esisterà forse neanche i settori puramente digital. L'Italia può essere forte nel far interagire le due cose. Come prima, sempre ho fatto l'esempio di Tecnogym. Tecnogym è una società che riesce a far interagire l'hardware con il software e sicuramente ci sono tantissime opportunità per i giovani in Italia, nonostante spesso la narrativa dica di no. Il nord Italia è attualmente la zona più produttiva di tutta Europa. Poi sicuramente la Silicon Valley è stata molto brava in quello che si chiama storytelling, è stata molto brava a far credere che lì sono i migliori a fare tutto, che l'innovazione si fa solo lì, e in quel modo sono riusciti ad attrarre tantissimi cervelli. Però è anche vero che molte compagnie della Silicon Valley si sono basate quasi solo sullo storytelling e adesso stiamo vedendo che c'è una crisi di molti pilastri della Silicon Valley, come Uber, come Airbnb. È scoppiata la bolla WeWork ormai un anno fa, c'è stato il problema di Slack. Quindi io non sono convinto che sia necessario andare all'estero per fare carriera, anzi le opportunità qua non mancano e il contributo che possono dare i cervelli italiani, che anche quelli non mancano, può essere fondamentale e può sicuramente far crescere il paese.
Quindi dici che non è tanto che non c'è opportunità in Italia, ma anche qui siamo un po', diciamo, scarsi sulla parte di marketing, quindi come abbiamo raccontato la storia dal nostro punto di vista.
Sì, diciamo che molto spesso se uno guarda i telegiornali o i giornali italiani parlano quasi solo dei lati negativi, che sicuramente ce ne sono molti di lati negativi in Italia, nessuno nega questo e sicuramente prima o poi bisognerà risolverli, però a mio avviso troppo poco si esaltano quelle che sono le eccellenze italiane. Cioè noi viviamo, io che sono dell'Emilia Romagna e voi che siete lombardi, sono due delle regioni più produttive di tutta Europa e di tutto il mondo anche, si potrebbe dire. E quindi le opportunità qui non mancano e sicuramente non mancheranno neanche in futuro, mentre invece la Silicon Valley è sicuramente la zona più innovativa del pianeta, ma è riuscita ad attrarre talenti grazie, secondo me, allo storytelling, e noi non siamo per niente bravi, anzi noi siamo bravi a farli fuggire i talenti. E io infatti spero che qualcuno che ascolti questo episodio riesca a capire che qua ci sono tantissime opportunità e che la realtà a tratti è migliore di quella che molto spesso viene dipinta dai media nazionali, diciamo.
No, quello credo assolutamente, però una giusta osservazione da fare credo che sia anche un problema di finanziamenti o investimenti più che altro. Cioè, se tu provi a pensare, ad esempio, in Silicon Valley è molto più facile ottenere dei finanziamenti o investimenti in startup di 5 milioni di euro, ovviamente lì in dollari, rispetto qua in Italia, che a volte si girano cifre per migliaia di euro. Quindi questo può essere anche un motivo per cui non si è sviluppato quasi dal punto di vista innovativo come, diciamo, in Silicon Valley. Non so se condividi totalmente questa osservazione, però forse i soldi qua non mancano, ma forse si potrebbe spostarli direttamente sull'innovazione, oppure fare una crescita più organica e quindi aprirsi un pochino di più con Open Innovation per tutte le varie aziende e cercare di contrastare un po' questo storytelling che stanno facendo gli americani.
Allora, sicuramente il mercato del venture capital italiano è indietro, ma non indietro rispetto a quelli americani, è indietro rispetto a quelli ai competitor europei. Io sinceramente penso che sia impossibile creare una nuova Silicon Valley in Italia, però penso invece che sia possibile creare un ecosistema forte dove possono venire fuori anche un paio di unicorni. Si può pensare ad esempio ai passi avanti che ha fatto la Francia negli ultimi anni con partnership pubblico-private e per quanto riguarda l'investimento in startup, però non vado oltre su questa tematica perché comunque non sono troppo esperto su questo. Per quanto riguarda invece i fondi, l'Italia secondo me più che fondi di venture capital per quanto riguarda il finanziamento di nuove imprese ha bisogno di fondi di private equity per quanto riguarda per fare crescere molto le PMI innovative che ci sono ora, ma innovazione non vuol dire software, che è quello che fanno in Silicon Valley, non vuol dire per forza intelligenza artificiale, ci sono tantissimi modi per fare innovazione, l'Italia è brava in tantissimi settori e è importante secondo me che ci sia un'apertura al capitale da parte delle imprese e che ci siano investitori di private equity qualificati. In Europa il private equity sta crescendo tantissimo e sicuramente sarà di supporto alla crescita. E una crescita del private equity si accompagnerà anche in parte, a mio avviso, a una crescita del venture capital. Però non penso sia praticamente impossibile che qua si arriverà a una situazione come quella della Silicon Valley, dove là praticamente ti regalano i soldi se tu sei una startup. E infatti si può dire che è scoppiata una bolla, perché comunque ci sono state sicuramente tantissime aziende di successo, ma come ho detto prima, i grandi esempi di successo degli ultimi anni della Silicon Valley si sono poi verificati dei semi fallimenti, perché lì si è andata avanti con un modello del non mi importa se tu hai della marginalità, non mi importa se riesci a produrre reddito, l'unica cosa che mi importa è che continui ad acquisire nuovi utenti. Questo modello evidentemente non funziona e secondo me anche il mercato del venture capital nella Silicon Valley cambierà.
No, questo assolutamente, sto pensando proprio a SoftBank che sta un po' cambiando la sua direzione e anche alle parole che ha detto Davide Dattori per il Talent Garden. Avevo letto un articolo che aveva scritto lui di come lui sta puntando a far crescere nella sua fase di scale up il Talent Garden in maniera organica e quindi in una maniera, diciamo, costante e non puntare solo alla marginalità ma costruire pian piano.
Beh, diciamo che la Silicon Valley, molte delle sue imprese, poi io parlo delle più famose, ma immagino che il paradigma sia quello per tutte, non hanno mai guardato alla redditività del loro business. Loro usavano un modello di crescita che viene definito blitz scaling, provavano a crescere il più possibile, ad acquisire più utenti possibili, bruciando i miliardi che arrivavano dagli investitori, e molte di loro, se non tutte, hanno deluso le aspettative, perché non si può parlare della Silicon Valley attuale quando si parla di Google, Facebook, Microsoft, Amazon, eccetera. Queste aziende hanno quasi tutte più di 20 anni, quindi era un altro mondo. Il mondo di adesso della Silicon Valley su molti aspetti ha fallito e quindi secondo me è presto per dire che bisogna imitarlo anche qua.
Certo, sono d'accordo e penso che sia un mercato super inflazionato. Spero solo che in Italia possa arrivare un po' più di investimento, soprattutto per le startup innovative, perché appunto dal mio punto di vista da ingegnere informatico quello che voglio è lavorare in un'azienda che possa davvero proporre un prodotto innovativo al pari o comunque dell'ordine di grandezza di quelle americane. Invece, per cambiare un po' il discorso, dato che sono un po' più ignorante da questo punto di vista, parlando di eccellenze italiane, qual è secondo te il settore che in Italia è importante adesso e può crescere molto nei prossimi anni? Ti parlo anche dei tuoi vicini, dato che abiti in Emilia Romagna, per esempio di Motor Valley o comunque Packaging Valley, Food Valley e così via.
Allora, sicuramente il settore del food è quello che ha più potenzialità, però è anche uno di quelli dove è più difficile riuscire ad avere una forte crescita, perché ci sono tantissime imprese, più di 50.000 imprese, ma sono quasi tutte piccole e medie, ci sono qualche decina di aziende grandi. Invece, per quanto riguarda altri settori, il packaging valley va già fortissimo e sicuramente crescerà sempre di più. Penso a colossi come GD e IMA nella provincia di Bologna che stanno veramente crescendo a ritmi impressionanti. Perché? Perché hanno un know-how che non ha nessuno nel mondo. Un altro settore è quello dei materiali per l'edilizia, sempre nella mia zona. A Sassuolo c'è il distretto delle ceramiche, che è uno dei distretti più efficienti del mondo, che anche la Cina cerca di copiarci per quanto è efficiente come modello di fare imprese. In quel settore lì ci sono tantissime imprese che stanno crescendo. Poi anche la Motor Valley sicuramente è un settore molto forte, anche se le prospettive di crescita ci sono perché fanno prodotti di lusso e quindi sicuramente il lusso crescerà sempre di più, dato che cresceranno i cosiddetti high net worth individuals, cioè le persone milionarie e miliardarie nel mondo. Però anche questo, diciamo, settore è un esempio del fatto che ci sono cose che facciamo qui che non sa fare nessuno. I migliori ingegneri automobilistici al mondo hanno tutti il sogno di venire a lavorare qua e quindi riusciamo anche in qualche modo ad attrarre i talenti. E molti di questi talenti poi sono formati all'interno del territorio. Poi, questi sono i settori che conosco meglio, ma ce ne sono sicuramente tanti altri che rendono l'Italia competitiva e sicuramente è importante che questi settori continueranno ad avere talenti per farli crescere, anzi, ancora più importanti in futuro perché molte di queste imprese sono imprese di proprietà familiare e dovranno affrontare il passaggio generazionale, quindi il leader che le ha fondate nei prossimi anni, nella maggior parte dei casi, verrà meno. E quindi ci sono tre scenari per questo tipo di imprese: o nel peggiore dei casi, perché non riescono a gestirle, quelli della generazione successiva vengono vendute a concorrenti internazionali, che questo qui non è bello, però molte volte non ci sono alternative, oppure vengono, diciamo, gestite bene dalla famiglia, ma un'altra prospettiva potrebbe essere quella di far entrare partner di capitali esterni, quindi come ho già detto private equity, che poi l'ingresso di questo tipo di investitori porta di conseguenza anche a un management esterno. Il management esterno molto spesso fa in modo che le imprese riescano a crescere, perché la famiglia proprietaria ha quasi sempre un know-how invidiabile, diciamo, che non ha nessuno, però una cosa è il know-how, una cosa è gestire strategie di internazionalizzazione, fare investimenti produttivi, fare campagne di marketing buone, eccetera.
Molto interessante, penso che dopo ci ritorneremo su questa cosa del cambio generazionale. Volevo farti una domanda tornando sulla Motor Valley. Come hai detto tu, noi abbiamo in Italia le migliori aziende per quanto riguarda le auto di lusso, penso a Lamborghini, a Ferrari, ma anche molte altre. Quindi io ho sempre visto l'Italia un po' come quality over quantity, cioè siamo forti quando dobbiamo fare pochi prodotti ma di lusso. Tu pensi che questo continuerà a essere il futuro dell'Italia o potremo avere aziende, penso magari Fiat, ma più evolute e che possono fare anche tanti prodotti, quindi anche quantità, o rimarremo sulla qualità?
Allora, secondo me è sempre difficile fare previsioni, perché se sapessi dove andrà l'Italia farei già gli investimenti migliori sul mercato azionario, ma sicuramente non so dove andrà. Quello che dico è che l'Italia, per quanto riguarda, come hai detto tu, quality over quantity, mi ricordo anche quando Tim Cook è venuto a parlare in Bocconi, che ha detto che per lui l'Italia è un paese da cui prendere ispirazione, perché ha sempre dimostrato che gli italiani sono i migliori nel fare i prodotti, anche se non li fanno su scala globale, se non li riescono a fare in quantità enormi come magari si può pensare agli americani o ai cinesi. Sicuramente l'Italia crescerà sempre di più in molte nicchie, perché diciamo forse per ragioni culturali, ha una forte passione per il design, per il buon gusto, eccetera. È molto difficile, secondo me, immaginare che in Italia ci saranno aziende che devono il loro successo alle produzioni su larga scala, perché comunque tu hai fatto l'esempio di Fiat Chrysler, ma Fiat Chrysler è ormai un'azienda globale che fa neanche il 20% dei revenues in Italia, ed è forse un unicum perché non ci sono altre società italiane di quelle dimensioni. Quindi sì, io penso che l'Italia possa essere un'eccellenza, potrà, ma non lo so, perché ci sono tantissime variabili in gioco, però potrà sicuramente essere un'eccellenza per quanto riguarda la produzione di determinati prodotti di nicchia, mentre invece per quanto riguarda il food può essere un'eccellenza non solo nella produzione di qualità, ma può anche essere un'eccellenza nella produzione di quantità, non producendo qui, però esportando invece il know-how. Penso ad esempio a molte società grosse del food italiane che vanno a fare stabilimenti in giro per il mondo, in paesi dove c'è la materia prima, per esportare quello che è il loro know-how nella produzione.
Guarda, condivido un po' le tue idee, e per rispondere anche all'altro Tommaso, anche secondo me l'Italia inevitabilmente dovrà puntare sulla qualità. Un po' mi ricordo nel libro della biografia di Marchionne, dove lui diceva nel cambio di generazionale, comunque nel cambio di passo nel mondo automotive, sarà molto difficile fare i margini con le utilitarie, quindi conviene molto di più vendere una Ferrari, dove fai dei margini enormi. Però una cosa che a me interessa davvero tanto, che comunque io mi sono sempre descritto come un ragazzo con una visione globale, e mi piacerebbe davvero lavorare in un contesto almeno europeo e internazionale, però allo stesso tempo ho a cuore l'Italia, perché comunque no, come fai volergli male? Però guardando come, e anche in tutto questo discorso abbiamo detto, ci sono tantissime aziende familiari e allo stesso tempo ci sono tantissimi talenti e questa famosa fuga di cervelli che potrebbero unirsi e creare delle importanti società nei vari settori e avere successo non solo a livello italiano, ma comunque espandersi e fare dei prodotti che non siano migliori solo dal punto di vista, diciamo, tecnico al mondo, ma che siano a tutti gli effetti migliori al mondo in tutti gli stessi campi. Quello che ti volevo chiedere è, proprio alla fine del libro di Marchionne, lui stava pensando a una società di management che potesse, diciamo, gestire tutte le varie società. È fattibile secondo te nel cambio generazionale, soprattutto come risposta, soprattutto quando c'è il secondo, il terzo e ci sono un po' di criticità nelle famiglie, nelle imprese familiari, affidarsi a una società esterna che gestisca questo passaggio per poi farlo diventare a tutti gli effetti una società con all'interno il private equity e così via?
Allora, io questo argomento lo conosco piuttosto bene, diciamo, perché sto facendo adesso la mia tesi di laurea sulle imprese familiari, in particolare sui modelli di governance. Tutti i paesi europei, diciamo, hanno un tessuto imprenditoriale che si basa su imprese familiari. La maggior parte delle imprese di successo italiane sono tutte imprese familiari, ma il modello di impresa familiare, se strutturato in modo giusto, funziona meglio anche delle public company, perché la famiglia può portare una visione imprenditoriale e degli orizzonti di lungo periodo che un'azienda quotata sul mercato non ti può dare. Però questo modello può funzionare se si uniscono due altri ingredienti di cui ho già parlato prima, cioè l'apertura al capitale, quindi avere dei soci esterni che nella maggior parte dei casi possono essere soci di private equity che danno risorse per finanziare l'espansione, e un management esterno, cioè manager che lavorano nel contesto familiare ma hanno delle competenze che difficilmente si possono trovare all'interno di una famiglia, perché comunque molto spesso le aziende competono su livello nazionale se non globale per trovare i migliori talenti. È difficile trovare i migliori talenti all'interno di una famiglia. Per quanto riguarda l'ipotesi di una società che possa gestire i passaggi generazionali, mi sembra qualcosa di molto difficile, anche perché comunque per avere successo in un determinato settore e per far crescere un'impresa non bisogna essere degli esperti di management, bisogna essere degli esperti di settore. È molto difficile prendere un manager del settore automotive e metterlo ad esempio a gestire un'impresa food. Bisogna conoscere bene il mercato, quindi mi sembra molto difficile che si realizzerà una società con l'unico obiettivo di supportare la gestione di altre società. Già adesso però invece esistono società che sono specializzate nella consulenza per quanto riguarda la gestione dei rapporti familiari tra le famiglie che gestiscono un'impresa, soprattutto società che supportano la gestione del passaggio generazionale, quello lì sicuramente.
Certo, per concludere, Tommy, vorrei chiederti, come solito, fare una citazione, diciamo, che magari o descrive te o comunque descrive il più possibile il tuo mindset.
Allora, una citazione che a me piace molto è una citazione di Michael Jordan, che è uno dei miei idoli assoluti, che ha detto: "Nella mia carriera ho sbagliato migliaia di tiri, ho perso centinaia di partite e decine di volte ho sbagliato il tiro decisivo. Ho fallito tantissime volte e per questo alla fine ho vinto tutto." Per me questa frase è molto significativa perché dice qualcosa di semplice, ma non che tutti attuano, anzi non lo attua quasi nessuno, che uno se vuole, diciamo, avere successo e avere delle soddisfazioni deve provare, non deve aver paura di rischiare, non deve tirarsi indietro. Quindi chi fa sbaglia, se uno vuole non sbagliare niente non deve fare niente e se uno non vuole sbagliare non può sicuramente avere successo. E secondo me questa frase è molto importante e tutti dovrebbero avercela davanti quando hanno dei dubbi su prendere una decisione o meno. Io sono il primo che molte volte ho paura di fare le cose, ho paura di prendere delle decisioni e adesso sto cercando di buttarmici sempre dentro. Faccio solo un esempio: l'anno scorso io e Stefano abbiamo provato a lanciare una startup. La cosa non è andata bene. Ma tornando indietro, io lo rifarei altre 100 volte perché siamo cresciuti tantissimo sia come persona, sia a livello di conoscenze, diciamo, personali e di esperienze. Quindi abbiamo fallito in quello che abbiamo fatto, ma siamo usciti vincenti e sicuramente se più avanti riproveremo in questa cosa, saremo più bravi di prima e questo perché abbiamo già provato.
Sono super d'accordo. Io credo molto che il fallimento sia uno step fondamentale della crescita e non puoi eliminarlo. Proprio serve per crescere. Comunque ti ringrazio per essere venuto con noi a parlare di questi argomenti, di avermi dato un po' di conoscenza del mondo italiano, che purtroppo sono un po' ignorante, e grazie ancora.
Spero che voi due,
Grazie, Tommy.
che siete due, sicuramente due talenti, rimarrete qui. Poi magari cambierete idea, non lo so, però io spero che rimarrete qui. Vi ringrazio di avermi invitato. Grazie.
Grazie Tommy.